Facebook spendeva tutto sull'influencer perché il CTR era altissimo, cioè le persone su quella si cliccavano, ma si cliccavano perché vedevano l'influencer, non perché volessero il prodotto.
Maledetto.
È maledetto.
Eccoci qua, Giulia.
Ciao, Luca.
Ciao, siamo qua in una versione ultra speciale.
Questa è una cosa diversa.
È una versione video live, podcast live.
È tutto live.
Sembriamo una centrale, no, nucleare. Stiamo per lanciare uno shuttle su Marte. Abbiamo qua di tutto. Cioè, ci vediamo qua sugli N schermi, microfoni, fotocamere,
luci, tutto abbiamo sto giro.
Quindi, allora, dal punto di vista tecnico, se dovesse scoppiare qualcosa,
fatecelo sapere, anzi,
vi chiedo se c'è già qualcuno online, se ci può scrivere, se si sente, se si vede.
Se
siamo abbastanza belli o no, abbastanza brutti. Diteci tutto, perché è la prima volta che facciamo, cioè questa sarà la prima delle innumerevoli volte che faremo queste live venerdì pomeridiane.
Esatto.
E quindi se c'è qualcosa che non va, ragazzi, scriveteci in chat qualunque cosa, anzi facciamo una prova chat, se qualcuno già vedo che c'è qualcuno online, sì. Quindi se siete online facciamo una prova chat qui, Giulia. Intanto io mi hanno dato questo computer, quindi prova.
Faccio cose.
Claudio dice si sente, grande, sì, grazie Claudio. Allora, il primo punto abbiamo smarcato, si sente, va bene, quindi okay. Si sente e spero anche si veda.
Speriamo non si senta solo, ma si veda anche qualcosa.
Allora Giulia, Elisa dice prova chat, funziona bene e si vede, quindi siamo a posto.
Grazie,
ragazzi.
Grazie Claudio.
C'è anche un'altra incognita, che abbiamo tutto, ciao Ezio.
Ciao.
Abbiamo tutto un nuovo impianto tecnologico e c'è un'incognita, la durata del webinar, Giulia.
Sì.
Non sappiamo, cioè, quello che tecnicamente mezz'ora dovremmo durare.
Speriamo, ma non è detto, saltiamo in aria, dobbiamo chiamare Dennis
Scusateci, sì. Ragazzi, per questa prima volta, scusate qualunque difficoltà tecnica, ma può succedere.
Sì.
Prima di iniziare con il webinar, però, ricordiamo
il nostro contest per trovare l'oggetto più strano da mettere dietro di noi, ok? Tutte le settimane lo lanciamo e ci riceviamo delle idee straordinarie.
Oggi abbiamo rimpiazzato.
Oggi è andato via il cavalluccio marino fucsia, che è piaciuto tantissimo. Ed è arrivato il funghetto di Super Mario, che ha anche questo bellissimo. Cioè,
e suona anche. Suona. Quindi, se da casa avete qualche oggetto strano che volete mandarci, noi lo metteremo qua dietro e poi ci sarà questo grande contest e si vinceranno tantissimi premi, che non si sa né quando finirà questo contest.
È senza fine.
Intanto Claudio ci manda una pribottiglia sparatappi giocattolo. Claudio, dopo ci guardiamo molto bene e nel caso lo compriamo. E quindi Giulia, vedete qua dietro, tra l'altro, spero sempre che tecnicamente funzioni tutto, il format nostro che si chiama The Digital Marketing Experiment.
Esatto.
Perché si chiama così?
Si chiama così perché da quando abbiamo iniziato a fare tutte le nostre live, podcast, eccetera, abbiamo messo un grande punto, non vogliamo avere la verità assoluta in mano, ma vogliamo mettere in discussione tutto quello che sappiamo del digital marketing e vogliamo andare a vedere che cosa funziona, quando funziona e in che contesto funziona.
Esattamente.
Okay.
Cioè, quello che dice Giulia è che in tutti questi anni ci siamo resi conto di una cosa fondamentale, che purtroppo, per fortuna, non tutto quello che funziona in un certo progetto o comunque in un certo intervallo temporale poi può funzionare ancora. Quindi ogni cosa che noi diremo qui nelle prossime puntate deve essere sempre contestualizzata e vale magari in quel determinato periodo, cioè non c'è la verità assoluta che si fa così e funziona sempre così.
Esatto, esatto, non ce l'abbiamo in mano noi, non siamo quel tipo di guru, quindi se avete bisogno di
tipo
quello...
Tipo di guru, cioè è pieno internet.
È pieno, quindi non siamo noi.
Non siamo noi.
A noi piace invece battibeccare quello che abbiamo visto funzionare, cosa ho visto io, cosa ho visto Luca, e cosa succede nei nostri progetti, cosa succede nei progetti che gestiamo dei nostri clienti. Quindi ne vediamo diverse e cerchiamo di capire un pochino qual è la situazione, che cosa funziona da una parte, cosa non funziona dall'altra, e rimescoliamo le carte.
Esattamente, cioè anche tra di noi, poi come abbiamo fatto nell'ultimo video, non so se l'avete visto, con il discorso degli influencer, andiamo a cercare di capire se quello che stiamo dicendo poi effettivamente è applicabile in contesti diversi, oppure se ci sono delle cose che non funzionano più. Abbiamo parlato e riparleremo oggi del remarketing, remarketing di Facebook, cose che proprio sono cambiate radicalmente e noi dobbiamo trovare le soluzioni a queste problematiche. Giulia, tu dicevi che lavoriamo sia sui progetti dei nostri clienti come agenzia di marketing, ma anche su progetti nostri, perché noi, oltre a farlo per conto di altri, lo facciamo anche per noi, cioè quindi il marketing digitale, cioè non è che ne parliamo solo e lo facciamo per i clienti, lo facciamo anche sui nostri progetti.
Sì, ci investiamo anche direttamente noi con dei progetti completamente nostri e idee nostre che tiriamo su da zero, e quindi con tutto il rischio del caso, con tutta... il mercato davanti che ci può spaventare, però insomma proviamo prima le cose su di noi e poi sui nostri clienti.
Esattamente, cioè, quindi siamo noi che in prima istanza proviamo a mettere in pratica quello che studiamo, leggiamo, vediamo e così via, anche su progetti nostri. Abbiamo da tempo un progetto che è Project Ares, che sono soletti in fibra di carbonio per correre più velocemente e più a lungo, che per un paio di anni non ha funzionato tantissimo, complice tutta una serie di variabili, ma che abbiamo rimesso in piedi con buoni risultati, ultimamente molto buoni risultati. E ne parleremo anche nel webinar di oggi, se non salto tutto in aria.
Dipende forse.
E racconteremo dietro le quinte, insomma, di questi progetti, del perché hanno ripreso a funzionare, di cosa c'è da modificare e così via. Ma abbiamo in partenza altri due progetti, se ne vuoi parlare.
Perché uno non bastava, insomma, noi dobbiamo provare N, adesso... E domani registriamo, domani quindi
domani.
Il sabato.
Seguiteci perché domani è un giorno
clou, perché domani registriamo il primo videocorso del nostro secondo progetto di quest'anno, che si chiama FitnessX, possiamo dirlo.
Certo.
Ed è un videocorso con un famoso influencer fitness, quindi andiamo da lui, registriamo il primo videocorso e poi lo lanciamo.
Praticamente questo nuovo progetto è sostanzialmente una masterclass, non so se avete visto, avete presente il sito masterclass americano molto famoso. Noi lo riproporremo in versione fitness, partendo ovviamente dall'Italia e poi cercando di, se tutto funziona, scalarlo all'estero. E partiamo con questi due influencer, trainer molto famosi. Domani giriamo il primo videocorso, quindi magari nelle prossime puntate vi racconteremo anche come sarà tutto il percorso di marketing dietro a questi progetti, a partire dal lancio, da tutto quello che faremo, insomma.
Sì.
Poi ne abbiamo un altro.
Ne abbiamo un altro che è un'app, quindi stiamo sviluppando anche questa cosa. È un'app per personal trainer, quindi sempre rimaniamo sempre nell'ambito fitness perché ci piace, ci piace molto. E questa è un'app per personal trainer per sviluppare schede di allenamento. Quindi quella è partita da un pochino, però insomma siamo in rodaggio.
Sì, la cosa interessante, poi chiudiamo il discorso progetti, ma lo riapriremo nelle prossime live, perché è interessante capire anche come lanciamo questi progetti nuovi. Siamo partiti sempre in un'ottica molto lean. Che cosa significa per chi magari non conosce la metodologia lean? Significa che non andiamo a sviluppare completamente un progetto, ma ci focalizziamo su quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di base che dovrebbe avere. Quindi, ad esempio, nel caso di FitnessX, andiamo, invece di fare 20 videocorsi, ne facciamo un paio e li proviamo a lanciare, vediamo come risponde il mercato. idem anche per PT Pro, quindi diciamo realizziamo una piccola parte di tutto quello che abbiamo in mente e intanto lo lanciamo sul mercato, perché uno dei problemi più grossi che ci sono in ambito startup, comunque quando si lancia un progetto, è il pensare di dover realizzare qualunque cosa e poi di lanciarla. Quindi cosa succede? Che passa, Giulia, un sacco di tempo, anni addirittura, senza avere un feedback di mercato.
Sì, è quello che dicevamo poi nel video scorso, che il mercato è la prova del 9 per tutti i progetti, quindi finché poi non facciamo uscire qualcosa, lo lanciamo, accendiamo le ad, non sappiamo se il mercato è pronto, se il mercato vuole il nostro prodotto, se accetta di pagarlo, quanto certo, abbiamo pensato, certo. Insomma, ci sono tutta una serie di domande a cui dobbiamo rispondere, quindi cerchiamo di stringere quel tempo e cerchiamo di farne anche uscire solo un pezzettino, certo, anche se non è il tutto, e vediamo intanto come va quello e poi mano a mano ci ragioniamo e ci lavoriamo.
Sì, e aggiungo anche a questa cosa che hai detto, Giulia, il fatto che se tu lanci un progetto non è solo il vedere se il mercato assorbe quello che tu hai fatto, ma è anche ricevere il prima possibile dei feedback che ti diano la possibilità di sviluppare il resto, perché il problema solitamente qual è? Che sviluppate un progetto per 2 anni, poi lo lanciate e magari c'era un punto importante che avete fatto male, e se invece l'aveste richiesto prima un feedback, non avreste sviluppato tutte quelle cose lì, no?
Succede
spessissimo. Sì. Noi, tra l'altro, su PT Pro abbiamo proprio ragionato così. Prima, vi dico come sono andate le cose. Prima abbiamo fatto un'analisi con circa una ventina di personal trainer, fatto dei sondaggi a cui hanno risposto, mi pare, più di 100 personal trainer.
Sì, sono stati molto ingaggiati nel rispondere, cioè, perché poi le persone, se gli chiedete una cosa riguardo a come posso migliorare il tuo lavoro, certo, come posso migliorare questa cosa, sono super predisposte a risponderti perché vogliono.
E
quindi
è incredibile.
Erano contentissimi di parlare con noi, darci tutti i feedback, dirci cosa avrebbero fatto loro, quindi cioè, questa cosa è anche bella perché
sono i tuoi futuri clienti che ti danno informazioni su cosa devi sviluppare, quindi non abbiamo assolutamente sviluppato nulla, anzi abbiamo fatto una fase di analisi facendo delle interviste e dei sondaggi, e poi da queste interviste e sondaggi abbiamo visto che c'erano quelle 2 o 3 cosine che erano, diciamo, le killer feature, cioè le cose che le persone volevano a tutti i costi.
Assolutamente.
Una volta capito quello, allora ci siamo concentrati sullo sviluppare un primo mini prototipo, ok, che è da pochissimo, tra l'altro, acquistabile, quindi ancora non vi sappiamo dire che cosa
sta succedendo. Dobbiamo vedere.
Dobbiamo ancora, sì, abbiamo avuto un acquisto l'altro giorno, però siamo sempre in una fase molto embrionale, perché abbiamo sviluppato pochissimo, per cui ci sta anche non avere tantissimi acquisti.
Chiaro.
Grossissima parentesi sui nostri progetti, che vi spoilereremo poi nel tempo.
Sì.
Ma andiamo al temissimo di oggi, che non mi ricordo.
Oggi parliamo
di questa prova.
Acquisizione di nuovi clienti con l'advertising.
Sì. Okay?
Che abbiamo fatto un sacco di premesse a che cos'è l'advertising, perché lo devi fare, che cosa devi sapere, come lo devi fare, ma oggi parliamo di un tema caldissimo, che è acquisire nuovi clienti per il tuo e-commerce.
Che è la cosa, Giulia, più difficile da fare.
Sì.
Perché è la cosa più difficile da fare?
Perché far comprare un prodotto a qualcuno che non ti conosce può essere complicatissimo e può anche costare tanto a seconda del prodotto, perché dipende, per tutto il discorso che facevamo l'altra volta, domanda latente, domanda consapevole, i costi sono diversi, che prodotto stiamo vendendo è una cosa super innovativa che deve essere spiegata nel minimo dettaglio, o stiamo vendendo delle lenti a contatto, perché poi cambiano le cose.
Tantissimo.
Esatto.
Cioè, il punto, diciamo, in cui andiamo a sviscerare questo tema è questo qui. Quando voi volete aumentare tanto le prestazioni di un e-commerce, quello che dovreste fare generalmente per scalare, quindi per aumentarle a dismisura, è acquisire nuovi clienti, quindi persone che generalmente non vi conoscono, non sanno chi siete, non conoscono i vostri prodotti e così via.
Sì.
E questa operazione è tendenzialmente molto difficile, perché proprio per il fatto che le persone non conoscono voi, il vostro brand, il prodotto che vendete, magari, Giulia, non sono neanche consapevoli del problema che hanno,
esatto.
Se è una domanda latente. Quindi state facendo un lavoro difficilissimo. Vuoi ricordare, Giulia, cosa succede quando uno ha un e-commerce in cui sta facendo pubblicità non fredde, quindi non sta andando a cercare nuovi clienti, ma sta facendo pubblicità solo sui caldi, no? Uno ha la sensazione
che le cose vadano benissimo, cioè perché farvi comprare invece clienti che ti conoscono, persone comunque che già hanno visto il tuo prodotto, eccetera, con un piccolo investimento, probabilmente, poi ci sono caso di caso, probabilmente tu stai riuscendo a far ricomprare quelle persone e ti senti anche carico.
Bravo,
cioè,
perché senso, la pubblicità funziona. Sì, guarda Luca, sì, le persone ricomprano, però in realtà per far scalare un e-commerce, per farlo crescere tanto, non è la pubblicità di remarketing, prova ad andare avanti qua Giulio, non è tanto la pubblicità di remarketing che ti farà fare il grossissimo salto di qualità, ma è la pubblicità in acquisizione, cioè il portare gente, persone nuove ad acquistare, che è uno sport completamente diverso e molto più complicato.
Vorrei che ne foste davvero consapevoli di questa differenza, perché poi magari quando vi rivolgete a un'agenzia o a un professionista per fare il salto di qualità, quindi cioè vogliamo passare dal vendere quello che sto vendendo da solo a vendere di più, bisogna entrare in questo mondo che è l'acquisizione, ed è un mondo che ha costi completamente diversi, sì, strutture completamente diverse, e se pensiamo di avere gli stessi costi di prima rimaniamo davvero scottati.
Esattamente, quindi occhio, perché questo qui è uno sport molto più complicato, diverso, e se volete far crescere tanto le prestazioni del vostro e-commerce dovete necessariamente passare da di lì. Questo poi non significa che il remarketing non dobbiate farlo, no, fa parte della strategia, però occhio che il grosso del lavoro va fatto sull'acquisizione. Sì. Ok, quindi attenzione, perché è uno sport complicato, ma noi vi diremo come affrontarlo.
Come si fa?
Parentesi, non abbiamo detto che se volete fare delle domande, sì, potete fermarci in qualunque momento, c'è la chat, se funziona ancora tutto, non è detto.
Sì, magari stiamo parlando da soli,
c'è la chat, scriveteci qualunque cosa, perché ci sono delle domande che vi saltano per la testa, noi ci fermiamo e proviamo a rispondervi. Devo andare avanti, Giulia?
Sì, vado avanti.
Ah, questa è un'immagine che ti ho passato io,
sì,
oggi.
Sì.
Ti ho fregato.
È un'aggiunta dell'ultimo secondo.
Un'aggiunta dell'ultimo secondo. Allora, tema. Dobbiamo fare acquisizione, ok?
Sì.
Quindi sappiamo che è un mestiere difficile, dobbiamo spendere dei nostri soldini per portare delle persone nuove a comprare i nostri prodotti.
Okay.
Questo è il problema.
Va bene.
Ok? Come facciamo? Cioè, perché ho 1000 euro al mese da investire per fare questa roba qui, il rischio è che io li investa male e che con 1000 euro ci porti a casa 3 clienti nuovi.
È probabile, può succedere. È successo.
È un problema. Sì, cioè, dopo vieni da me e mi dici, Luca, ma queste ad, queste pubblicità...
Cosa ci hai fatto con i miei soldi?
Quindi la prima cosa da fare è capire dove investirli, dove provare a investirli. Ok, in questa immaginina che ti ho messo ci sono un grafico, diciamo, con due cose che si sovrappongono, no? Da una parte in blu scuro, dove vedete anche dei picchi, è lo speso pubblicitario.
Okay.
Speso pubblicitario sui prodotti del vostro e-commerce, quindi sull'asse delle X, uh-huh, quello orizzontale. Avete i prodotti, ok? E diciamo, sull'asse delle Y vedete quanto Facebook ha speso su quei prodotti. Praticamente questa che pubblicità è? È una pubblicità di Facebook in cui viene dato un catalogo a Facebook e Facebook dice ti sponsorizzo io questi prodotti,
okay,
ci penso io.
Gestisco io,
ci penso io. Quindi cosa fa? Va a mettere lui del budget più o meno sui prodotti.
Dove pensa che sia meglio.
Esattamente, dove pensa, eh? Attenzione a farvi fregare da Facebook. Facebook prende i vostri 1000 euro e li caccia su i vari prodotti e guardate, li mette in proporzione diversa, addirittura c'è un piccone qua a destra, non so se lo vedete a destra, c'è un picco altissimo, significa che lui ha, su quel prodotto specifico ha speso tantissimi soldi.
Mm-hmm. Okay.
Ma dietro vedete quell'azzurrino. Luca ci chiede se si potrà rivedere.
Sì, confermo.
Luca si potrà rivedere. Se vuoi, puoi venire qui in ufficio a abbracciarci. Noi ci siamo sempre.
Esatto.
Torniamo al nostro grafico straordinario. Dietro vedete un azzurrino. E Giulia, quello lì sono le revenue, è il fatturato che ti porta ciascuno di quei prodotti.
Okay.
C'è qualcosa che non va. Però.
C'è uno speso molto alto e il fatturato molto basso, mi sembra, Luca. Però...
è un problema. Cioè, voi date 1000 euro a Facebook, fate una DAB, quindi una pubblicità specifica che dice che sul catalogo prodotti prova a, diciamo, a vendere questi vostri prodotti e... come vedete, sta mettendo i soldi male, perché ha messo un sacco di soldi su un prodotto che non ha funzionato. Poi ne ha messi pochi, in realtà, su prodotti che hanno fatturato tanto.
Sì. Quindi bisogna fare attenzione a cosa, diciamo, Facebook di fare.
Esattamente.
Mi pare, perché cioè, lì lui ha fatto il contrario di quello che noi vorremmo, no? Cioè, vorremmo che lui spendesse sui prodotti che ci portano più fatturato, non su quelli che invece non ce lo portano.
Perché c'era un famoso economista, credo italiano, adesso non sono sicurissimo, dal nome Vilfredo Pareto, che diceva, che dovreste conoscere se avete un e-commerce, che diceva una cosina, cioè che il 20%, ve lo traduco in un e-commerce, il 20% dei prodotti fa l'80% del fatturato.
Sì, ok? Sì, è vero.
Quindi, lo vedete anche qui dalle revenue, dal fatturato, che è diciamo, la parte azzurrina di questo grafico, il 20% dei prodotti vi sta generando l'80% del fatturato. È forse non molto intelligente, diciamo, non concentrarsi con le pubblicità sui prodotti, su quel 20% dei prodotti. Quindi la prima cosa che dovete fare è cercare di capire quali sono il 20% di prodotti che vi portano l'80%
esatto.
di fatturato.
Quindi la prima domanda che ci facciamo quando dobbiamo accendere le ad a freddo o in acquisizione è: quali sono i miei best seller? Quali sono i prodotti che mi stanno portando più fatturato?
Sì, e provare a concentrare l'advertising su quei prodotti lì.
Sì, sì.
Occhio che questo qui è un punto di partenza, Giulia, perché magari, per tutta una serie di motivi non sotto il vostro controllo, non è detto che quelle pubblicità su quei prodotti performino bene.
No. Ti faccio anche un altro aggiunto, Luca. Potrebbe essere anche che c'è un prodotto che non è il maggiore per fatturato, ma magari è il maggiore per numero di acquisti. Cioè, che c'è un prodotto che magari costa un po' di meno, però che le persone comprano tanto. E anche quello potrebbe essere interessante. Quindi non guardiamo solo al fatturato, ma guardiamo anche al numero di ordini singoli di quel prodotto, perché potrebbe essere interessante lo stesso.
Qui Giulia mi hai aperto un mondo. Cioè, Giulia, vi ripeto, provo a riassumere quello che dice Giulia. Giulia dice, non devi solo guardare il 20% dei prodotti che ti portano l'80% di fatturato. Ci potrebbero essere dei prodotti che nelle pubblicità, diciamo, funzionano molto bene, non a livello di fatturato,
no,
ma a livello di quantità vendute.
Sì.
Ok?
Sì.
E questo è interessantissimo, perché se riuscite a portarvi dentro un nuovo cliente, magari che spende poco, ok, ma tanti nuovi clienti, poi forse questi nuovi clienti possono spendere altro.
Esatto.
Ok? Quindi è molto interessante quello che dice Giulia, cioè non è solo un tema di prodotti che generano più fatturato possibile, ma potrebbe essere anche un tema di quanti nuovi clienti io porto all'interno dell'e-commerce.
Esattamente. Mentre dal grafico lì io potrei quasi presupporre che Facebook lì abbia speso perché magari quell'ad era tanto ingaggiante, quindi magari ci cliccavano tantissimo sopra. In tantissimi ci cliccavano sopra e lui ha detto, in tanti ci cliccano, mettiamoci tutto il budget.
Ha fatto così.
Perché è maledetto.
Quel bastardo di Facebook qui che cosa ha fatto? Probabilmente c'era un'ottimizzazione che non era conversione, o c'era, non so che cosa, il motivo per cui si sia comportato così, ma vi ha fregato, perché è andato a mettere il budget su dei prodotti che magari la gente ci cliccava bene sopra, poi però dopo non li acquistava, non carregava.
E secondo me qua c'è un esempio bellissimo di un progetto di un nostro cliente che lavora con un influencer,
okay.
E questo influencer fa dei video su YouTube, quindi ha un volto molto riconosciuto nella sua nicchia, e quindi abbiamo provato a inserire l'influencer nelle nostre ad mentre parlava di un determinato prodotto. Ok, quindi noi abbiamo detto a Facebook, guarda, mettiamo a confronto quest'ad con l'influencer con lo stesso prodotto magari o un altro prodotto senza l'influencer. È venuto fuori che Facebook spendeva tutto sull'influencer perché il CTR era altissimo, cioè le persone su quella ci cliccavano, ma ci cliccavano perché vedevano l'influencer, non perché volessero il prodotto.
Maledetto.
Quindi fate molta attenzione.
Non vi fate fregare. Quindi, riassumendo questa slide, occhio che Facebook potrebbe mettervi il budget male. Quindi, se voi volete avere dei buoni ritorni di investimento, dovreste prima di tutto partire da dei prodotti che vendono bene. Non è detto che poi riusciate ad avere dei buoni ritorni di investimento, ma potrebbe essere un punto di partenza buono.
Sì.
Vado avanti, Giulia.
Prego.
Questo è quello che abbiamo detto. Sì. Quindi, da cosa partiamo? Ecco, ora c'è uno step in più,
sì,
perché noi non ci fermiamo mica lì.
No, assolutamente, perché trovare il prodotto è solo una cosa, ma ora che abbiamo capito effettivamente qual è il prodotto che genera più interesse, magari fa più carrelli se non direttamente degli acquisti, cioè non è che continuiamo a fare le ad sulla pagina prodotto.
No,
è base. Noi facciamo un funnel.
Vuoi spiegare, Giulia, perché io non dovrei mandare del traffico sulla pagina? Anzi, fa ancora peggio, perché non dovrei mandare persone sulla home page?
Okay.
E dopo così capiamo meglio della pagina prodotto.
Perché la home page è una pagina che ha tantissimi link, quindi voi state investendo dei soldi per mandare la persona su una pagina dove ha 10.000 scelte davanti e non li state poi mandando su il prodotto specifico che state sponsorizzando.
Certo.
Quindi, cioè, già la pagina prodotto
è
problematica, perché in generale la pagina prodotto di un e-commerce ha tantissimi link, quindi avrà un menu in alto, avrà un footer, magari anche dei video dentro, cioè ne ha N, ok? Poi qui io sono super fan di questa cosa, è il mio tema preferito. Quindi una volta che abbiamo capito che il prodotto è quello, facciamoci un funnel sopra, facciamoci delle landing page.
Esattamente. Occhio che questo problema è un problema grosso, sentito. Cioè io ho visto agenzie di marketing fare pubblicità e mandare vagonate di traffico sull'home page. Ma non si fa così, perché i ritorni di investimento che avrete saranno sempre molto bassi, perché vige sempre la regola della specificità. Pubblicità specifiche su un prodotto, pagina di atterraggio specifica di quel prodotto.
Sì,
lo dici,
sì,
come?
Sì.
Ti piace?
È proprio questo che dovete fare, per favore fatelo.
Parentesi, salutiamo Gira che dice che non dobbiamo inviare. Ah no, dobbiamo inviare le persone sulla sua home page dove c'è lui che è bellissimo. Gira, tu sei bellissimo ed è giusto. Nel tuo caso direi che è corretto.
Perfetto.
Giulia, tra l'altro, ha scritto una guida che diventerà prestissimo un libro, vi do questo spoiler, perché lo sta scrivendo e io sto commentando dietro.
Sì, 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 ho una lista di commenti da sistemare.
Diventerà un libro, però potete ancora scaricare la guida prima che diventi un libro.
Sbrigatevi, perché se no dopo dovete pagarlo.
La trovate qui sotto, da qualche parte la metteremo.
Sì.
Però Giulia ha scritto una guida proprio per realizzare una landing page, perché, come diceva prima, Giulia, se noi abbiamo delle pubblicità che vanno a finire su una pagina prodotto, il tasso di conversione delle pagine prodotto è solitamente molto basso.
Sì, purtroppo sì, per lo stesso motivo che dicevamo prima, cioè tutti quei link che distraggono e ci portano da un'altra parte e clicchiamo una cosa, ma se me ne apre un'altra, no. Allora, già abbiamo una soglia di concentrazione
sotto lo zero,
ok? Quindi facciamogli fare una cosa, facciamogliene vedere solo una, magari che l'unica cosa che possono fare sia mettere nel carrello, e così già iniziamo a lavorare, insomma.
Esattamente. Quindi lo step successivo è indirizzarvi, siamo partiti analizzando i prodotti best seller, se troviamo dei prodotti che girano bene sulle ad, mandiamo quel traffico su una landing page che faremo guardando la guida di Giulia. Tra l'altro Gira ci dice: il libro sulla landing della Giulia è la mia Bibbia.
Grazie.
Sai, Gira, che anche l'altro giorno è venuto da noi un cliente che tra l'altro ha un'agenzia che produce software e anche, ricordami Giulia, fa
cyber security,
quindi ha tutti i sviluppatori, e lui dice: io per rifare il sito ho guardato il libro, la guida dell'agenzia. Cioè, pensa, pensate che roba, cioè... La guida della Giulia, leggetevela perché è gratuita, tra l'altro.
Sì, non costa niente. Non costa Lasciate niente. La vostra mail, ma dai, niente di che.
Quindi, traffico sulla landing page, ma non è finita qui.
No,
perché se io vado, piombo sulla landing page, aggiungo al carrello, compro,
sì.
Poi che cosa devo fare? Cosa parte da lì?
Allora, da lì possiamo fare diverse cose.
Okay. Un po' di così.
Allora, per prima cosa, io sono, dopo le landing page, la mia seconda passione sono le email. E quindi ti volevo dire che... ti volevo dire che se tu mi lasci l'email nel carrello, la prima cosa che faccio sicuramente sarà mandarti un'email di carrello Pandora.
Bellissimo.
Quella mi piace un sacco.
Bellissimo.
Ok. E quindi, poi... aggiungo anche, non finisce lì, ma ci facciamo anche delle ad di remarketing.
Esattamente.
Quindi io ti rifaccio rivedere quel prodotto, magari con un'offerta.
Esattamente.
Ok, non sempre il prodotto a prezzo pieno, ma ti faccio una promo su quel prodotto e te la faccio rivedere da Google, te la faccio rivedere da YouTube. Ti devo bombardare un pochino da tutti i lati.
Esattamente. Poi se ho comprato, da lì non ti scappate più.
No.
Perché una volta che nell'esatto istante in cui io ho comprato, ti faccio atterrare su una pagina in cui c'è un upsell o un cross-sell, quindi cerco di venderti qualcos'altro, ok? Magari ci metto anche un timer con un'offerta lampo, ok? Ma non solo su una landing successiva, ti bombardo anche via mail.
Tutto, dappertutto.
Ti posso bombardare via SMS, o come direbbe Gira, ti posso bombardare anche via WhatsApp.
Assolutamente, okay. Assolutamente. Una volta che acquisite il contatto di una persona che ha aggiunto al carrello, fatelo vostro. Quello è preziosissimo. Quindi una persona interessata al vostro prodotto, l'ha messo nel carrello, spingiamola ad acquistare, e una volta che ha acquistato, spingiamola a ricomprare qualcos'altro.
Esattamente. Quindi questo è il funnel di acquisizione. Tutto questo ambaradan di roba serve per minimizzare il costo che noi spendiamo per acquisire un nuovo cliente.
Esatto.
Okay?
Sì.
Cioè, quindi le landing, le automazioni, le email, SMS, WhatsApp, remarketing e tutto il cinema servono perché dovete pagare il meno possibile le persone, i clienti nuovi.
Esatto. Okay. Faccio un appunto, secondo me Luca, non abbiamo detto che poi a seconda del prodotto che stiamo vendendo, la landing o quello che insomma c'è prima di quella aggiunta al carrello potrebbe essere anche un pochino più lunga di così, cioè noi abbiamo detto dalla pagina prodotto passiamo alla landing, ma potrebbero esserci anche delle altre cose nel mezzo, magari. Dato che è un prodotto, prodotto che ha bisogno di molte spiegazioni, potrebbe avere senso metterci un webinar davanti e fare dei video gratuiti, insomma, qualcosa che spieghi il vostro prodotto, il problema e la soluzione, non solo, insomma, la pagina direttamente. Potrebbe essere anche più lungo di così.
Cioè, i funnel, quello che dice Giulia, che i funnel non è detto che siano necessariamente traffico che va a finire su una landing che mio padre al mercato comprò, ma potrebbe anche essere traffico che va a finire su una squeeze page in cui ti diamo il contatto per farti vedere una serie di video, un webinar e bla bla bla. Ci siete caduti anche voi oggi. Spoiler, ci siete caduti anche voi oggi. Questo qui è un funnel, è ovvio che non è un funnel per... vendervi qualcosa, ma è sicuramente un funnel di lead generation.
Esatto,
okay? Quindi occhio, perché questa roba qui serve poi a portarvi dentro clienti e anche massimizzare
l'LTV,
quindi il lifetime value.
Sì, okay?
Vado avanti, Giulio, ci sono altre cose. Claudio, intanto scusa, ci chiede il link. Prego, dalla regia o da qualcuno che ci sente, se riesce a mettere il link, perché Claudio non ce l'abbiamo qui, però in un modo o nell'altro vedrai che lo riusciremo a
se no
mettere.
Te lo manda Luca per email dopo.
Se no dopo questo webinar ti manderemo il link della guida di Giulia.
Sì, sì.
Però tra l'altro c'è sul sito?
Sì, sì.
Ah, ok. Perché lo trovi sul sito.
Il sito di Limitless è online, get-limitless.com.
Sì.
E potete, c'è guida, la sezione guida, c'è il link per scaricarlo.
Quindi Claudio lo trovi lì e
sì.
Lo trovi lì. Vado avanti.
Sì.
Non so che cosa ci sia qui. Queste slide le fate tu, Giulio.
Fatto
io sto andando a braccio.
Vai.
Cosa guardiamo?
Sì, perché abbiamo detto dobbiamo fare un funnel, dobbiamo fare le email, un sacco di roba. Ma nelle ad, che cosa guardiamo? E soprattutto, da dove lo guardiamo? Perché questa è la domanda dell'anno, credo.
Abbiamo avuto brutte esperienze.
Sì. Fate molta attenzione, anzi, qui secondo me c'è proprio un warning molto grande. Fate attenzione a dove guardate le metriche dei vostri funnel di acquisizione.
Sì.
Perché? Se le guardate dai pannelli delle ad, quindi da Facebook, da TikTok, potreste vedere dei numeri che non sono esattamente quelli che poi sono in realtà.
Sì, Giulia ha aperto il vaso di Pandora, cioè una cosa che non vi dirà mai nessuno, le cose che non ci dicono.
Le agenzie non vi dicono.
Le agenzie non ve la dicono questa cosa qui, ma che cosa succede? Vi faccio un esempio, Facebook vi dà nel business manager un bel pannellino in cui potete vedere tutte le varie KPI, no? Quindi qua chi ha cliccato sopra il vostro annuncio, chi ha visto il video oltre un certo tot, tutta una serie di cosine. E anche se volete chi ha aggiunto al carrello, chi è arrivato al checkout, chi ha comprato e così via. Occhio però che quelle metriche lì sono le metriche che Facebook dice che sono
vede.
Così e che vede.
Sì, sì.
Perché banalmente potrebbe essere che ci sia, diciamo, una, che Facebook ad esempio dica ok, quella determinata persona ha visto quell'annuncio, quindi solo per il fatto che l'ha visto io ti assegno una conversione.
Esatto.
Okay, quindi
non è anche che l'abbiano cliccato, basta che l'abbiano vista. Quindi io sto scorrendo il mio feed, ne vedo N di ad perché ormai è bello anche pieno.
Sì.
E io l'ho vista, poi compro da un'altra cosa.
Da un altro annuncio, in qualche altro modo, e Facebook dice, vabbè, quella persona comunque ha visto il mio annuncio, per cui io una conversione lì te la metto, no?
Esatto.
E quindi cosa succede? Che solitamente delle pubblicità di remarketing, quindi che vengono viste molto spesso dalle stesse persone, si attribuiscono un sacco di conversioni, di
stelle proprio,
di entrate, quindi lì vedete dei numeri altissimi, no? E vi sembra che quegli annunci, quelle campagne funzionino benissimo.
Sì.
Abbiamo avuto degli esempi in passato di campagne che raggiungevano frequenze veramente molto alte in remarketing, no? Quindi queste persone si rivedevano tutti i giorni lo stesso annuncio e Facebook lì metteva miliardi di conversioni.
ROAS mai visti terra.
In realtà, se poi andate dentro Google Analytics, Google Analytics dice tutt'altra cosa.
Esatto, poi chi è onesto con voi vi dirà la campagna ha fatto quel che ha potuto o la campagna è da migliorare. Chi invece magari è un po' meno onesto vi dirà che Google Analytics perde i parametri, che è vero in parte assolutamente, non è che stiamo dicendo così, però non è che li perde di continuo, cioè bisogna capire se il tracciamento è stato fatto bene, in generale c'è una dispersione di dato, ma sarà sempre circa quella, dei periodi di più, dei periodi di meno, ma le conversioni ci devono essere.
E non, sicuramente Google Analytics non sta ragionando a impression, quindi vede esattamente se una persona ha cliccato sul vostro annuncio, è andata a finire sul sito e ha fatto qualcosa, che sia un carrello, un acquisto e così via. Quindi il numero di Google Analytics solitamente è corretto al netto di errori di perdita di qualche dato.
Sì.
Il numero di Facebook, quello che vi dà, diciamo, di default, è un numero molto, molto, diciamo, quasi troppo buono per essere vero. Quindi occhio che se andate a ragionare, a ottimizzare le vostre campagne su quello che vedete all'interno del business manager, può diventare complicato.
Decisamente. Potreste pensare di star facendo le ad migliori del mondo e accorgervi che invece le vostre ad non stanno portando niente di buono.
Esattamente. Quindi quello che noi stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte è ragionare su una piattaforma comune che è appunto Google Analytics, che perlomeno diciamo, ragiona con una logica di click, per cui di last click, per cui se effettivamente vedete dei carrelli, degli acquisti su Google Analytics, effettivamente sono persone che hanno cliccato su quella campagna, su quell'annuncio, sono andate sul vostro sito.
Esatto. Magari facciamo una piccola parentesi, cioè questo vuol dire che bisogna stare molto attenti alle campagne che si fanno, ai dati che si guardano, e se capiamo che non riusciamo a fare un'aggiunta al carrello, non è che dobbiamo sempre subito seccare quella campagna, ok? Magari per un pubblico freddo già l'aggiunta al carrello, se è un prodotto che costa più di 100 euro, potrebbe essere complicato.
Esattamente.
E allora magari dobbiamo semplicemente spostare la conversione un pochino più sotto, non dalle ad, intendo proprio da quello che noi andiamo poi a vedere dal pannello di Analytics. Questo è un discorso un po' complesso.
È un discorso complesso, ma sì. Quello che cerca di dirvi Giulia è che, allora, prima di tutto, se guardate da Facebook, l'abbiamo detto, può diventare problematico perché Facebook ha il suo modo di gestire, diciamo, i dati che vi fa vedere, ok? Quindi occhio, perché lì molto probabilmente state sbagliando. Se andate su Analytics, bene, però quello che dice Giulia è che ci potrebbero essere delle pubblicità, magari molto in alto nel funnel, quindi pubblicità che non devono necessariamente portare una vendita, ma basta che portino persone qualificate sulla landing page, sulla pagina prodotto. Quindi occhio che magari lì su Analytics non dovete vedere necessariamente dei carrelli o degli acquisti, ma potreste vedere uno scroll, quindi persone che hanno scrollato la pagina fino a un certo punto.
Sono state per un tot di tempo sulla vostra pagina. Oppure se avete dei video, hanno guardato il video per un tot di minuti. Cioè, cerchiamo quella particolare, cioè quel particolare conversione che ci può dire se la persona è più o meno interessata al nostro prodotto.
Sì, perché questa è una cosa che ci può dare un suggerimento sul fatto che stiamo facendo le campagne bene o male. Esempio, se avete delle campagne che vi portano delle persone che non scrollano mai la pagina fino in fondo dove c'è magari il pulsante di aggiunta al carrello, è difficile che poi quelle persone, se ribombardate dal remarketing, comprino. Quindi può essere un indicatore, diciamo, affidabile, pseudo affidabile, del fatto che stiate facendo delle pubblicità fatte bene.
Sì. Okay.
E, però questo qui, Giulia, è un discorso molto avanzato, molto complicato.
È molto complesso,
sì. Ne riparleremo, è solo per dirvi che occhio, perché non è che guardando le metriche sul business manager facciate meglio.
No.
Attenzione, perché il discorso è ancora più complicato di così. Però già sapere che cosa potrei potenzialmente guardare, come posso ragionare, anche entrare nelle logiche di questi discorsi, vi fa sicuramente fare un passo in avanti nel marketing.
Essere consapevoli, secondo me, del problema che ha una certa piattaforma, prendo Facebook come esempio, nell'attribuzione delle conversioni, vi rende comunque, cioè, sul punto che quando guardiamo i dati io so questa cosa, quindi magari
certo,
posso guardare Facebook e posso guardare Google Analytics, vediamo cosa dicono, facciamo una media per partire. Comunque non guardo solo una cosa, già mi pongo quella domanda, quel dato corretto, che già fa scattare qualcosa, secondo me.
Giulia, mi hai fatto venire in mente una delle cose che dice sempre Munger, il socio di Warren Buffett, l'ho sentito un miliardo di volte perché mi piace tantissimo, socio di Warren Buffett, che parla in diverse sue pubblicazioni di modelli mentali, e lui dice, prima di tutto, i modelli sono di default, quindi sempre sbagliati, ok? Devi sapere che un modello è sbagliato per poterlo sfruttare, ok? Quindi il modello di Google Analytics non è sicuramente corretto, ha delle limitazioni, come abbiamo detto, però ci può dare una certa panoramica del problema. In più, avere a disposizione tanti modelli ci può aiutare effettivamente a risolvere il problema.
Sì. Quindi fateci attenzione,
sì.
Magari non cambiate subito modo di vederla, però iniziate a darci una sbirciatina. Guardiamo sia di qua che di là, cosa vediamo, che differenze ci sono.
Andate su Google Analytics, su Google Analytics, aprite, se ovviamente avete settato bene gli obiettivi, questo è un tema, il tema di tracking ne parleremo perché ci cadono tutti, se avete settato bene gli obiettivi e gli eventi dovreste avere in diverse sezioni, diciamo, quanti obiettivi, quanti diciamo conversioni ha magari portato una certa campagna, ok?
Sì.
E quindi lì vedete il nome della campagna, del gruppo di annunci e la quantità di carrelli, di scroll, di entrate che vi ha portato quello specifico, ad esempio, gruppo di annunci. Quindi se provate ad andare su Google Analytics, avete settato bene questo tracciamento, potreste cominciare a ragionare su che cosa vi sta funzionando o no. Quindi guardate Google Analytics. Se però non sapete come fare, magari faremo in futuro proprio delle live specifiche in cui andiamo a ravanare
nel torbido di Google Analytics,
perché è molto importante. Sì. Vado avanti, c'è qualcos'altro?
No, direi che questo era l'ultimo.
Ah, volevo dire, adesso guardo qui perché ho una chat, no, ok. Volevo dirti, ad esempio, Giulia, su Project Ares,
sì,
abbiamo lavorato tantissimo sul cercare di capire quali erano le campagne, i gruppi di annunci che effettivamente ci portavano dei carrelli.
Sì,
cioè,
sì, è vero.
Una delle cose che ci ha fatto fare un bel salto di qualità è capire effettivamente quali erano le campagne che ci portavano carrelli o scroll.
Sì, okay. Sì, abbiamo fatto un bel lavorino lì, perché passavamo proprio in un momento dove sembrava che niente funzionasse. Sì, e quindi abbiamo dovuto decidere di cambiare tutto, perché succedono quei momenti dove sì, hai provato e non funziona niente, allora devi ribaltare la situazione, no? E quindi siamo passati a guardare effettivamente carrelli e scroll da Analytics invece che da Facebook. E sono venute fuori delle cose molto interessanti.
Sì. Quindi un passo avanti che ha fatto Ares da questo punto di vista è stato cambiare il modello con cui guardavamo sostanzialmente i dati, quindi passare più a guardare Google Analytics, e questo ci ha fatto capire che c'erano pubblicità che funzionavano molto bene e altre che non funzionavano proprio per niente.
Sì, 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 assolutamente. E questo ci ha anche portato a fare diversi test, quindi a cambiare delle cose, metterle a confronto, guardare i risultati sempre di carrelli e scroll, spegnere delle ad e accendere delle altre, e così via, iterando sempre su queste campagne. Arriviamo mano a mano ad abbassare quel costo di acquisizione, ad abbassare quel costo per aggiunta al carrello, e così sta ingranando.
E così potete cominciare a scalare, quindi a far crescere il vostro fatturato e magari al contempo anche ridurre la spesa pubblicitaria, o comunque fare in modo che non vadano avanti proporzionalmente.
Esatto,
no?
Esatto.
E quindi questa è una parte del lavoro che abbiamo fatto. Stiamo lavorando anche tanto sulla produzione di contenuti, perché ci rendiamo conto, al contrario di quello che magari tanti professionisti in ambito di advertising o comunque di digital marketing vi dicono, la parte contenutistica, quindi la creatività delle vostre pubblicità, di quello che mettete sul sito, è fondamentale, perché potete essere i più bravi tecnici del mondo, ma se avete delle sponsorizzate che non colpiscono effettivamente il punto, non fermano le vostre persone mentre scrollano su Facebook, è molto difficile che vendiate qualcosa.
Decisamente, per questo infatti stiamo provando a creare nuovi video ogni settimana e a cercare di capire quelli che colpiscono di più, quelli che portano più persone sul sito, quelli che portano ad aggiungere di più, e lavoriamo su diversi fronti, perché magari è il video con la persona davanti, oppure è il video solo parlato, è l'articolo di giornale letto, cioè sono infinite, la parte di creatività è un mondo da scoprire e ogni volta bisogna che ne proviamo di nuove.
Quindi lavoriamo e lavorate tanto sulla creatività, mettetene in test diverse e cercate di capire quelle creatività, quali sono quelle che vi stanno portando carrelli, scroll, vendite e così via, e puntate su quelle. Il discorso che facevamo prima sui bestseller, Giulia, di magari 10-20 creatività che ho, ce ne saranno due che funzioneranno e le altre che funzionano veramente poco.
Sì, vedrete che succederà spesso così. Di tutte quelle che provate, tante non funzioneranno, anzi, direte lavoro perso. No, assolutamente. Continuate, perché magari trovate quella che invece vi fa fare quel gradino in più, che magari sembra piccolo, ma andando avanti nel tempo, investendoci soldi, diventa sempre più grande, perché è anche questo.
Io questo discorso lo sentì, mi pare, 2 anni fa da un podcast americano, e questo ragazzo diceva: non è tanto l'aspetto tecnico della pubblicità, anche se comunque quello serve, ma è la quantità di creatività che tu dai in pasto a Facebook o Google o quello che è. E io all'epoca dicevo: ma sarà possibile che uno per vendere un prodotto debba fare decine e decine di creatività diverse, con angoli diversi, copie, così, cioè, per me era pazzo.
Sì.
In realtà fa tantissimo la differenza, per il discorso esattamente dei best seller. Sì. Ci sono il 20% delle vostre creatività che daranno l'80% dei risultati.
Ma se non continuate a provarlo, quel 20% non lo troverete,
non lo troverete mai. Giulia, siamo arrivati in fondo di questo primo super webinar. Salutiamo Mauro che ci ha scritto. Vi devo salutare purtroppo, ma mi interesserebbe rivedere il tutto.
Tranquillo
Mauro, ci sarà la possibilità di rivedere il tutto. Se ci sono delle domande, scrivetele intanto in chat che vi rispondiamo, nel mentre io faccio un recap di tutto. Quindi scrivete pure l'impazzata, se volete salutarci, dirci qualcosa, c'è la chat. Recap di quello che abbiamo detto oggi, Giulia. Torno indietro al tema di oggi. Il tema era questo qua, era come massimizzare l'acquisizione di nuovi clienti per il tuo e-commerce con l'advertising.
Sì.
Punto numero uno, ci sono 2 macro sport,
sì.
Okay? Portare le persone a ricomprare i nostri prodotti e acquisire invece persone, clienti nuovi. Due sport completamente diversi.
Sì.
Uno tendenzialmente facile, poi
remarking,
poi vi parleremo anche che ultimamente
non è più così facile.
Attenzione, spoiler, il remarketing non è più così facile, ok? Ne riparleremo in un prossimo webinar, se ci volete seguire. L'acquisizione è la vera difficoltà per far scalare un e-commerce.
Sì, di solito è quella che ha anche i costi più alti.
Intanto salutiamo Rino, che ci dice che sono argomenti molto... Grazie Rino. Vedrai che sarà un crescendo di roba di questo tipo, con spoiler di progetti, lanci...
Tutti, ospiti.
Abbiamo una fila di ospiti pronti a venire, Giulia, che... c'è tantissima ciccia, progetti che partono, fallimenti di progetti
perché vi raccontiamo tutto, non solo il bello, anche il brutto.
Facile fare quelli dei campioni, no? Che ogni volta che fanno qualcosa funziona, no? Qui è Pareto anche nei progetti, quindi di 10 progetti che facciamo partire, ce n'è uno che funziona e gli altri non vanno. Ma vi diremo perché, ok? E acquisizione, la parte difficile. Per far crescere un e-commerce dovete portare tante nuove persone ad acquistare i vostri prodotti.
Sì.
Persone che non vi conoscono, non conoscono i vostri prodotti, non sanno neanche di avere il problema che il vostro prodotto risolve.
Difficilissimo,
ok? Poi, questo qui è il grafichello che vi fa vedere che Facebook solitamente vi mette il budget pubblicitario a caso.
Quindi
attenzione, da dove partite? Dovete partire tendenzialmente dai prodotti che state vendendo di più, i cosiddetti best seller, ok? Le stesse regole valgono, Ezio, interrompo perché mi piacciono le domande volanti, le stesse regole valgono anche per servizi web, SaaS. Allora, anche qui, come dicevamo all'inizio, Ezio, ci sono dei concetti che si possono estrapolare anche per servizi B2B, per il B2B in generale, ok? Parleremo anche di questi argomenti in futuro. Ci sono delle cose che si possono estrapolare, perché quando tu vendi un servizio B2B, il discorso del funnel di acquisizione ha senso anche nel tuo mercato.
Sì. Cioè, magari va cambiata qualcosina, cioè magari non abbiamo subito la pagina per comprare, ma abbiamo un webinar davanti, no? Come il nostro di oggi.
Esattamente.
Quindi magari queste persone hanno bisogno di saperne molto di più della tua azienda prima di fare l'acquisto, magari hanno bisogno di parlare con un commerciale, però la lead gen davanti con prendo prima il contatto, me lo lavoro con l'email, me lo lavoro con il webinar, me lo lavoro con il remarketing... Quelli sono tutti concetti che possono essere ripresi assolutamente.
Esattamente. Cioè, quello che stiamo facendo noi ora, questo qui alla fine è sempre un funnel di acquisizione, non è un funnel di acquisizione clienti nel proprio vero senso della parola, perché qui siamo più a fare di acquisizione contatti,
sì.
Ok? Però anche questo qui è un funnel che deve portare poi nuovi clienti all'agenzia,
sì,
ok?
Esatto.
Quindi sì, Ezio, i concetti più o meno sono quelli, ci sono delle cosine da modificare, però più o meno tutto quello che hai sentito oggi ti direi che può andare bene anche nel caso della vendita di servizi B2B,
sì,
ok?
Sì, sì, sì.
Il discorso delle creatività, il discorso di capire quali sono i servizi che devi offrire in front-end.
Sì, sì, quello è super interessante anche per il B2B, capire se c'è un prodotto che ti
un
fa servizio, entrare,
sì, che
un
ti fa
servizio
entrare.
Che ti fa entrare clienti a un costo più basso, e poi qual è quello che deve venire successivamente, quindi come li passo da quel front-end a un middle-end e in fondo al mio back-end.
Esattamente.
È tutto...
Questa è una cosa straordinaria. Cioè, una volta che, se avete un business B2B che vende ad esempio servizi, una volta che avete capito questo concetto, occhio che le performance cominciano a cambiare, perché anche l'altro giorno Giulia da noi è venuto un potenziale cliente che ci diceva: ah, ma io vendo come primo servizio una roba da 3.000 euro pronti via, e noi gli abbiamo detto: occhio che potrebbe non essere la scelta giusta per scalare quella,
sì,
ok? Magari hai un servizio a più basso pricing su cui puoi spingere
di più e poi transitare chi ti ha preso quello a quello più grosso. Cioè, il funnel è anche quello, cioè fare un punto di ingresso che sia a un costo basso e poi riusciamo a portarli su qualcos'altro da un costo un po' più alto e in fondo a quello che è il nostro backend, insomma.
Sì, quindi quello che abbiamo detto, bene o male,
si
trasporta, si riadatta molto bene a tutto il discorso anche della vendita B2B. E vado avanti, quindi qui vedete che Facebook non fa esattamente quello che vogliamo, cioè mettere budget su prodotti che funzionano bene. E abbiamo detto anche che una volta che abbiamo identificato i prodotti che girano bene sulle pubblicità, quindi su cui abbiamo dei buoni ritorni di investimento, dobbiamo smettere di buttare del traffico sulle pagine prodotto.
Esatto, okay. Esatto. Costruite un funnel.
Questo
farò una maglietta.
Ci faremo le magliette. Costruite un funnel, perché il tasso di conversione di una pagina prodotto fatta male è molto basso,
sì,
dell'ordine di 0, qualcosa.
Okay. La landing è, quando fatta bene, oltre il 15.
La landing, se siete bravi a farla, 15-20% di aggiunta al carrello di conversione in generale. Cioè, se seguite quello che dice Giulia nella sua guida, secondo me tirate fuori delle belle landing e i tassi di conversione si alzano. Voi guadagnate di più, siete più contenti.
E poi ci mandate cioccolatini.
Mandateci cioccolatini o delle cose.
Delle cose strane.
E quindi funnel di acquisizione, cioè mandiamo del traffico su delle pagine fatte apposta per convertire quel prodotto,
sì,
quel servizio nel caso di Ezio, e poi attaccato a questa landing page ci sono tutta un'altra serie di cosine, come ho comprato il prodotto, vedo subito una pagina con un'offerta immediata.
Sì.
Tra l'altro, io non abbiamo detto che l'offerta, cioè una volta che una persona... Dilla a te, non la fa la fare dire a me.
Allora, quello che vuole dire Luca è che quell'offerta che dobbiamo mettere dopo l'acquisto deve essere un one-click upsell. Cosa vuol dire? Una parola in inglese. Però è semplicemente un click, cioè io non devo rimettere i dati della carta per pagare, ma io clicco un pulsante e il prodotto, il servizio, quello che è, viene aggiunto al mio ordine precedente,
sì,
solo con un click, senza dover rimettere...
Sentite che musica, cioè il vostro cliente può comprare qualcos'altro senza dover mettere la carta di credito e a voi vi piovono dei soldi.
Esatto.
Secondo me potrebbe essere interessante.
Sì, sì.
E da lì poi, oltre a una pagina con upsell vari,
sì,
alcuni marketer consigliano pluri-upsell e anche downsell, non entreremo nel dettaglio ma più avanti ne parleremo,
sì, sì,
più tutta una serie di magari email per fare la stessa identica cosa,
ma
però
via email,
ma via email,
sì,
o via SMS,
sì,
o via WhatsApp,
se siete
gira, e così via. L'ultimo punto di cui abbiamo parlato oggi sono le metriche, che abbiamo detto di stare attenti a quello che vi fa vedere Facebook in questo,
sì,
caso, perché non è detto che le metriche che vi fa vedere sul Business Manager vi siano utili,
sì,
anzi potrebbero essere un po' portarvi sulla cattiva strada.
Sì, fate molta attenzione ai dati che guardate, perché i dati sono la cosa che vi fa prendere la scelta sul vostro business. Quindi se non guardiamo le cose giuste potremo prendere le scelte sbagliate e quindi perderci dei soldi, che è la cosa peggiore, no?
Provate a guardare su Google Analytics, perché Google Analytics sicuramente ha un tipo di attribuzione che, diciamo, è, per farla breve, last click, quindi se clicca su una pubblicità vostra e poi va sul sito e aggiunge il carrello, lo vedete, questa cosa la vedete. Se fa un impression, quindi vede la vostra pubblicità, poi va sul sito e mette il carrello, Analytics non la vede questa nomina qui. Quindi non vi può fregare sostanzialmente.
Sì.
Provate, andate un po' su Google Analytics, se avete ovviamente fatto i tracciamenti bene, se non li avete fatti chiedete a noi che vi diamo qualche consiglio, e lì dentro, se avete fatto i tracciamenti bene, dovreste avere i carrelli, gli scroll e così via, quindi avere un punto di vista un pochettino più affidabile rispetto a quello che vi può dare Facebook.
Sì. Spattaccateci dentro Google Analytics, perché è interessante, si possono vedere dei bei dati e potete capire diverse cose. C'è un argomento di cui sicuramente riparleremo sempre.
Sì. Google Analytics lo apriremo, vi faremo vedere tantissimi report che vi possono essere utili se avete un e-commerce, come ad esempio il report delle landing page,
potete
vedere le conversioni delle vostre landing page e così via, più c'è un mega argomento su tutto il flusso di checkout, dove chi ha delle agenzie, diciamo, bastoniamo chi fa siti web, perché chi gli ha fatto un e-commerce probabilmente gli ha fatto dei danni, e noi lo vediamo da Google Analytics. Ci sono una serie infinita di argomenti che tratteremo, Giulia, nelle prossime puntate. Prima di chiudere, due cose. Allora, vicino al fungo magico, qua, c'è il mio libro, è un librettino molto denso, corto ma molto denso. Si chiama 10 volte il fatturato del tuo e-commerce. Lo trovate su Amazon?
Sì, è disponibile anche su Amazon.
Incredibile.
E se avete Kindle Unlimited lo leggete
gratis.
Incredibile.
Tutto gratis. E quindi libro gratis su Amazon, ovviamente se avete Kindle Unlimited. Meglio del libro, del mio libro, la guida di Giulia sulle landing page, che trovate sul
nostro sito get-limitless.com, e a breve diventerà un libro anche quello,
sì.
E sarà molto più denso, la guida è bella densa, comunque ha tante cose dentro, tanti spunti interessanti, ed è una guida passo passo, quindi cioè non vi racconto fuffa sulle landing, ma è come costruire la landing riga dopo riga, cosa ci dovete mettere.
Sì. Pensate che poi quella guida è la stessa guida che usiamo noi all'interno della nostra agenzia con i nostri ragazzi per produrre le nostre landing page, quindi non vi stiamo dicendo cose
diverse da quelle che facciamo
noi. No, sono esattamente quelle cosine lì.
Esatto.
Giulia, abbiamo detto tutto?
Sì.
Ragazzi,
speriamo che ci sia tutta la registrazione.
Sì, qua non
sappiamo
oggi. E ci vediamo, speriamo, settimana prossima.
Sì.
Con un altro argomento che io non lo so quale sia, quindi Giulia, tu non lo sai.
Io immagino che parleremo di remarketing.
Ah, remarketing. Ah. Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose.
Sì. Io la scaletta dei video, sono proprietaria.
E se volete potete scriverci.
Sì, se c'è qualche argomento di cui volete che trattiamo.
Parlare.
Sì.
La mail, do la mia mail, che è luca@get-limitless.com, ma è la stessa che vi ha spammato
il mail di questi
venerdì oggi.
Sì.
Ragazzi, grazie e ci vediamo prestissimo, alla prossima, con il nuovo super argomento.
Ciao.